Continuiamo quindi con il programma. Il professore Natale Mario Di Luca, anche egli ovviamente, come tutti ormai sanno, conosco benissimo, viene dalla stessa università, che ci parlerà appunto della responsabilità medica in relazione alla colpa grave e cosa, come e quando. Quindi una serie di interrogativi, diciamo così, no?
Io intanto approfitto di qualche secondo che si è sistemato qui lo schermo per ringraziare gli amici del Comlas, anche per questo invito che mi riporta presso una sede universitaria alla quale devo molto e che ho cominciato a frequentare fin dagli esordi della mia carriera universitaria, anche se la sede non era qui alle Scotte, ma era in via dell'Atenino 8. E tra l'altro l'emozione e il piacere per i quali vado analogamente grato agli organizzatori di aver potuto ascoltare ancora una volta il professor Barni, che certamente annovero tra i miei maestri, che con molta lucidità, insomma, si è richiamata alla mente un percorso lungo, quando si parla della legge Maiotti, e cioè degli albori della riforma sanitaria che venne approvata soltanto un decennio più tardi. Ecco, sono ragionamenti di grande respiro che forse dovremmo fare e per i quali è importante avere una memoria storica, perché si è arrivati al punto attuale partendo da molto lontano. Mi è stato affidato il compito di focalizzare il concetto di colpa e di colpa grave. Dico di colpa perché in realtà l'aggettivazione, l'attributo grave, ha un senso in riferimento al sostantivo, e quindi cercherò di entrare un po' nel merito, sebbene l'argomento sia così vasto che richiederebbe moltissimo tempo. Anzitutto il concetto di responsabilità medica. Nonostante si sia verificato in questi anni una incalzante deriva verso l'ampliamento della responsabilità giuridica del medico dall'ambito tradizionale della colpa a quella del dolo, eppure questo va tenuto presente, del dolo eventuale o altre forme di dolo, diciamo atipiche, in sede giuspenalistica è una tentazione ricorrente, e sicuramente non abbiamo ancora esaurito questa deriva, perché mese per mese ci sono esempi di queste tentazioni che poi partono dalle procure della Repubblica e trovano, per così dire, diverso accoglimento da parte dei giudicanti. Tuttavia non v'è dubbio che in sede civile questa deriva non si è verificata, posto che ai fini sia dell'articolo 1218 per la responsabilità contrattuale, sia dell'articolo 2043 per la responsabilità aquiliana, la risarcibilità del danno alla persona attribuzione dell'illecito alla categoria della colpa, ovvero a quella del dolo, nel senso che la distinzione non comporta differenza di natura nell'entità della reazione giuridica, che è pur sempre la obbligazione risarcitoria. In effetti, mentre nell'impianto codicistico, sia penale sia civile, non sussiste e non è rinvenibile alcuna distinzione tra la responsabilità giuridica del quisque de populo e quella del medico, lo stesso articolo 2236, come noto, con la delineazione dell'obbligazione risarcitoria ai casi di dolo o di colpa grave, si riferisce al testatore d'opera in generale e non al solo medico, non c'è nessuna norma specificamente rivolta al medico. Tuttavia la caratterizzazione di una responsabilità medica è frutto di una evoluzione o involuzione, io lascio aperto il problema, prima fu il professor Barni mentre stavamo seduti a dirmi, ma lei è un'involuzione, dico, vedi, anche io ho ricalcato nelle mie slide un po' questa problematica, di un'evoluzione giurisprudenziale comunque avvenuta per tappe nel corso dell'ultimo ventennio. E ne parlava poco prima la professoressa Frati di questa evoluzione. Io mi limito a ricordare che il primo e più importante passaggio di questa evoluzione è consistito nell'affermazione della natura contrattuale della responsabilità del medico da parte della Cassazione civile, in particolare della sezione terza, sulla base di due teorie che la professoressa Frati ha ricordato poc'anzi: la teoria del contratto con effetti protettivi a favore di terzo, e la teoria del contratto di fatto o da contatto sociale o da affidamento, con le note conseguenze in materia di ripartizione o se si preferisce di inversione dell'onere della prova. L'altro aspetto importante è questo: la riconducibilità della responsabilità del medico all'ambito contrattuale consente di fare diretta applicazione dell'articolo 2236, in base al quale, come noto, se la prestazione implica la soluzione di problemi di speciali difficoltà che trascendono la preparazione media o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica, il prestatore d'opera risponde solo in caso di dolo o colpa grave. In dottrina e in giurisprudenza ormai condivisa l'opinione, mi pare che c'era una sentenza della Corte Costituzionale addirittura nel 1973, secondo la quale tale limitazione della responsabilità attiene esclusivamente alla perizia, con esclusione dell'impotenza e della negligenza. E qui abbiamo una giurisprudenza assolutamente conforme, concorde e omogenea. Infine si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, la particolare complessità che determina l'innalzamento della soglia di rilevanza della colpa è da ravvisare nei casi non ancora studiati o sperimentati a sufficienza, ovvero nei quali ancora manchi un dibattito con riferimento ai metodi terapeutici da eseguire. Altrimenti, dice la Cassazione, la valutazione della diligenza professionale va effettuata con riguardo alla specifica prestazione, dal momento che la condotta del medico va riferita al livello di pericolosità della situazione in cui si trova a operare. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte affrontato la questione, ribadendo questa impostazione e sottolineando come, per quanto un intervento o comunque una patologia possano essere difficili, al punto da richiedere conoscenze particolarmente qualificate, vi sarà quasi sempre la possibilità di ricorrere alla struttura o al professionista capace di farsi carico di attività di cura. Quindi, se non sei in grado di farlo te, hai l'obbligo di trasferirli ad altri, con la conseguenza che anche una situazione astrattamente difficile dovrà considerarsi di più facile esecuzione con riferimento allo specialista qualificato a intervenire. Di qui poi il corollario che di norma, e salvo prova contraria che va fuori di canale medico, la prestazione medica è rutinaria, e questo, diciamo così, fa sì che l'articolo 2236 risulta di applicazione limitata a ipotesi residuali, quali un intervento specialistico che per ragioni di urgenza o comunque contingenti debba essere affrontato da un medico generico anziché dallo specialista, in casi, diciamo, disperati, la tracheotomia eseguita dal neolaureato che non ha nessuna qualificazione, oppure un intervento cosiddetto pionieristico volto a tentare di risolvere una patologia nuova o a tentare una modalità di cura nuova. Anche qui di difficilmente ipotizzabile, tenuto conto dell'obbligo di avalli da parte di comitati medici, per cui la medicina sperimentale ormai, diciamo, ha degli spazi piuttosto modesti o addirittura inesistenti, almeno in questo paese. Oppure quando si tenta di risolvere una situazione disperata in ragione delle condizioni del paziente, e qui siamo nell'ambito e nel capitolo dell'articolo 54, per cui è un'altra parte del codice penale, per cui siamo di fronte a situazioni assolutamente eccezionali. Il riconoscimento, lo ricordo, della natura contrattuale della responsabilità medica implica altresì una diversa disciplina della prescrizione, non configurandosi l'evento lesivo come illecito aquiliano, bensì come inadempimento contrattuale, si applicherà la prescrizione ordinaria di quell'articolo 2946 in luogo di quella quinquennale prevista dall'articolo 2947. Infine, la causalità debole. Qui andiamo velocissimi, basta ricordare, insomma, che mentre la giurisprudenza penale conseguita poi da una modifica del codice di procedura penale si è orientata verso una causalità un po' più forte di quella che era stata ipotizzata da una certa giurisprudenza, la giurisprudenza civile viceversa si è orientata verso una causalità debole, fino ad arrivare a così, che è sintetizzata un po', diciamo così, un po' semplicisticamente nel cosiddetto principio del più probabile che non, e qui andiamo un po' più veloci. Allora, la novità rispetto a un'evoluzione totalmente giurisprudenziale, quale quella che ho cercato di sintetizzare poc'anzi, è consistita nell'introduzione all'interno dell'ordinamento di una specifica disposizione volta a limitare la responsabilità dei medici che, testualmente, nello svolgimento della propria attività si attengono a protocolli diagnostico-terapeutici, linee guida e pratiche elaborate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale. Il famoso articolo 3 del cosiddetto decreto Balduzzi, vale a dire il decreto legge convertito poi in legge abbastanza modificata, 189 del 2012. A queste condizioni i medici rispondono degli eventuali danni solo nei casi di dolo e colpa grave, e qui viene un po' più a fuoco il problema. Anzitutto, si tratta di una norma a valenza meramente penalistica, c'è chi l'ha affermato, la terza sezione della Cassazione Civile ha rilevato che la valenza della disposizione, come è stato precisato, attiene alla mera sfera penale, senza che abbia nulla a che vedere con la responsabilità civile, tanto contrattuale quanto extracontrattuale. È una norma che comunque non trova ingresso in sede civilistica. In ogni caso, il mero rispetto delle linee guida previste dalla legge non può essere invocato come scudo protettivo, dovendosi comunque valutare i profili di causalità della colpa per negligenza e imprudenza della condotta medica, così a sua volta la Cassazione penale quest'anno. Non si può infatti trascurare che l'elaborazione delle linee guida può tener conto di esigenze estranee al bene protetto della norma incriminatrice, noto caso esigenze economiche che prevalgono su quelle di tutela della salute, e può assumere il ruolo di scudo della cosiddetta medicina difensiva, nel senso che il sanitario può essere indotto a tenervisi comunque nella prospettiva di garantirsi l'impunità. Da ciò discende, da un lato, che l'adeguamento del sanitario alle linee guida può non essere sufficiente, come afferma il tenore letterale dell'articolo 3 della legge 189, a escludere la colpa, e per altro verso che il giudizio di responsabilità colposa fondata sul paradigma normativo dell'articolo 43 del codice penale esige che vengano presi in considerazione elementi ulteriori, segnatamente i profili della causalità della colpa per negligenza e imprudenza rispetto alla mera violazione di regole cautelari. E su questo non si può non convenire, nel senso che naturalmente, anche ponendo al centro della valutazione dell'operato del medico, diciamo così, i criteri della colpa specifica, e questa è la traduzione del riferimento alle linee guida eccetera eccetera, non di meno va escluso che possano esserci anche profili di colpa cosiddetta generica. Ma sarà poi del tutto vero, io mi chiedo, che la norma abbia una valenza meramente penalistica? Se si rilegge la norma, che noi conosciamo, quindi qui la riespongo meramente per comodità, si legge comunque, almeno nella seconda parte dell'articolo 1, cioè del comma primo dell'articolo 3, che resta comunque fermo l'obbligo di cui l'articolo 2043 del Codice Civile. Il giudice, anche nella determinazione di risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di quel primo periodo. La norma comporta in effetti, secondo una lettura, diciamo così, non particolarmente perfida, una valorizzazione della colpa medica come colpa specifica, sottraendo spazio, senza tuttavia eliminarlo, al suo apprezzamento decisamente assai più discrezionale come colpa generica. Poi vedremo questo a che cosa corrisponde. Una limitazione anche della responsabilità civile, ove non sussista una colpa specifica, alle sole ipotesi di dolo o colpa grave, ricalcando il paradigma dell'articolo 2236, in questa maniera viene in qualche maniera rivitalizzato. Richiamo l'articolo 2043, infine, sembrerebbe di condurre la responsabilità del medico all'ambito aquiliano, ribaltando l'interpretazione meramente contrattualistica di quasi un ventennio di giurisprudenza con le relative conseguenze. Non è una mia illazione, l'ho sentito dire da magistrati autorevoli della Corte di Cassazione che, come dire, hanno individuato, almeno tra le riposte intenzioni del legislatore, che su questo tuttavia non è stato esplicito, proprio questo intendimento di fondo. E vediamo poi la colpa grave. Il codice civile, a differenza di quello penale, non fornisce alcuna definizione della colpa. Nell'uno e nell'altro codice comunque detta una definizione della colpa grave, o per conto una definizione di colpa lieve, che per esclusione potrebbe portarci a definire la colpa grave e dalla quale dedurre il grado della colpa. Tuttavia, il codice civile richiama frequentemente il concetto di colpa grave. Io ho elencato qui una serie di articoli, l'elencazione è lunghetta, dove si fa riferimento al concetto di colpa grave in molteplici situazioni, sol che, e questa è, diciamo così, la notazione più facile, sol che ogni volta si parla di colpa grave con riferimento a situazioni e a soggetti giuridici molto diversi uno dall'altro, per cui non è, come dire, una mera una illazione che si tratti di colpe gravi diverse, perché parametrate e perimetrate a soggetti e situazioni differenti, per cui ogni situazione giuridica in realtà porta a un concetto di colpa grave diverso dall'altro. Oh, e poi arriviamo al problema, secondo me, più arduo, la gradazione della colpa. Sul grado della colpa, un grande giurista, io normalmente sono andato a riguardarmi tutti i sacri testi per trovare qualche illuminazione risolutiva, però mi sono limitato a qualche esempio. Un grande giurista quale Ferrando Mantovani alcuni anni fa sconsolatamente constatava che la materia è scarsamente trattata, rilevando peraltro l'avvenuto ripudio della teoria privatistica dei tre gradi della colpa civile, la lata, la levis e la levissima, determinabili alla stregua rispettivamente del quidam et populo, del bonus pater familias e del vir dirigentissimus, e ormai incontestata ammissibilità della stessa in sede penale sulla base dell'articolo 133 codice penale e degli articoli 43 e 61 sempre codice penale. En passant, e qui per brevità, rilevo che la colpa professionale del medico ha oscillato a lungo e tuttora continua a oscillare come parametro di riferimento tra quello del bonus pater familias e quello del vice dirigentissimus, che fa riferimento a un grado, diciamo così, di dirigenza più elevato di quello attribuibile al bonus pater familias. E questo è un elemento di incertezza, secondo me, non secondario. Pur dando atto di un vecchio e diffuso scetticismo per cui si ritiene che il giudizio sia largamente condizionato da intuizioni emotive del giudice, ovviamente, non di meno il Mantovani ha indicato alcuni criteri utili alla gradazione della colpa, sintetizzabili così: la maggiore o minore prevedibilità e quindi evitabilità dell'evento di danno o di pericolo, il quantum di esigibilità dell'osservanza di regole cautelari, il tipo di motivazione, specie quando si tratti di conflitti di doveri, quando cioè il medico si trova in bilico tra interessi diversi che vanno tutelati e quindi deve optare nella sua condotta attraverso un bilanciamento di interessi, onde individuare quali devono essere privilegiati, quindi maggiormente tutelati, quelli che, come dire, sono suscettibili di un minor grado di protezione. E infine il quantum di divergenza tra la condotta doverosa, quella cioè il dover essere, il dover fare, è previsto idealmente o sulla base delle norme, e quella in concreto tenuta dal medico. Naturalmente può ben verificarsi che tutti questi criteri siano valorizzabili nel singolo caso concreto, nel qual caso, poi aggiunge il Mantovani, bisognerà vedere sulla base di tutti questi criteri quale comportamento virtuoso abbia eventualmente annullato o eliso il comportamento vizioso, fino ad arrivare poi a un giudizio conclusivo. E io, tenuto conto di questa complessità, francamente mi sono ancora una volta convinto che il mestiere del giudice è molto più difficile di quello del medico, perché mi sembra che ci sia una tale aleatorietà di conclusioni possibili, tutte giustificabili, che francamente io non sarei capace di farlo nemmeno ripercorrendo da capo tutto un percorso esistenziale diverso da quello che ho effettuato. A sua volta Guido Alpa ha richiamato l'ironico giudizio di un giurista francese, Paul Esman, secondo il quale la notion de faute reste la prétendue un domaine de désaccord e de confusion. Mi pare chiarissimo comunque, brevemente, la nozione di colpa rimane, dopo tanti studi, un campo di disaccordo e di confusioni, e di confusione, che è come dire, non ci sono elementi di certezza ai quali riferirsi. È difficile non condividere, almeno nei momenti di sconforto, la suddetta opinione. Si può semmai, e con uno sprazzo di ottimismo, esprimere l'auspicio che, dopo il primo tentativo esperito con la legge 8 novembre 2012, numero 189, una legge impropriamente detta Balduzzi, il legislatore intervenga a riformularne i contenuti con maggior chiarezza e con maggiore aderenza alle problematiche sollevate da una giurisprudenza apparsa, almeno in talune circostanze, come orientata a senso unico. E vi ringrazio per l'attenzione e spero di essere stato breve ma chiaro. Grazie.
Grazie al professore Di Luca. Vedi Natale, hai fatto una sintesi perfetta, oserei dire più veramente da giurista che da medico. Ecco, poi la professione del medico legale effettivamente è un po' oscilla, no? È un equilibrio che deve mantenere tra medicina e diritto. Ora è chiaro che quando più il medico legale si avvicina al diritto, tanto più il terreno è minato, perché naturalmente gli potrebbero in teoria mancare quei presupposti per avere la capacità di leggere poi una sentenza, una norma. Quindi quando poi il medico legale riesce a essere bravo come un giurista nel diritto, è chiaro che evidentemente la sintesi è precisa. Tu hai detto una cosa giustissima a proposito della Balduzzi, indubbiamente l'interrogativo viene, però una cosa noi possiamo dire con certezza, che l'aspetto per quanto riguarda la questione della colpa lieve e quindi il problema nel penale, fondamentalmente questa norma, oltre che creare confusione, ma questo ormai ce lo siamo detti, è inutile che ce lo diciamo ancora, in realtà ha probabilmente peggiorato per certi aspetti la posizione del medico nel penale. Perché se si fosse limitato, se avessimo ratificato in realtà quello che già esisteva nella pratica, dove ormai di fatto il reato è stato quasi depenalizzato con l'applicazione letterale della sentenza francese a sezioni unite, quindi se si fosse limitato a recepire, a ratificare quello che di fatto sta succedendo ormai da anni, dove, come diceva il presidente Vargiu giustamente, il vero aspetto deplorevole è il cosiddetto, perdonatemi l'espressione ma purtroppo va detta così, del mostro sbattuto in prima pagina, cioè quando i giornalisti, per enfatizzare e per, probabilmente per vendere copie, sbattono il mostro in prima pagina, cioè purtroppo la persona che decede in ospedale e il medico indubbiamente con quella notizia resa così eclatante, non dico gli si è rovinata la vita, ma insomma ci si va molto vicino, quindi questo è fuori discussione. Però uscendo da quell'effetto sensazionalistico, poi nello specifico effettivamente ormai di fatto il reato è depenalizzato, perché salvo i casi di negligenza grave o di situazioni veramente ai limiti, vabbè, è chiaro il dolo, ma io mi riferisco alla colpa, in casi veramente limiti, eccezione fatta nei casi veramente, ormai il reato è veramente depenalizzato, perché sono pochissimi i casi di indagini che portano ad un processo, nella maggior parte dei casi si archiviano, cioè c'è la richiesta di archiviazione che è praticamente sistematica ormai. Quindi invece aver introdotto questa equazione rispetto delle linee guida, non rispetto delle linee guida, come se il mancato rispetto, a prescindere poi dal dato del danno che realmente si vada a cagionare, determini un'equazione per la quale scatta automaticamente la sanzione della colpa lieve, quando magari invece prima tutto era rimesso al prudente apprezzamento. Oggi è alla valutazione del caso specifico. È quasi come se si fosse introdotta un'equazione che a mio parere ha peggiorato la situazione, che invece almeno sul versante penale pende ormai tutta a favore della soluzione, insomma della tranquillità del medico, perché ripeto, la sentenza francese questo ha fatto. Del resto delle cose magari parliamo dopo, perché dobbiamo andare avanti con le relazioni.